Guardiamo a una data importante che ricorre la prossima settimana, esattamente martedì 12 marzo, sarà il 30° compleanno del World Wide Web, quello che insomma conosciamo tutti come ormai come internet, come il web. E il CERN di Ginevra, che è stato diciamo il laboratorio che ha sviluppato il linguaggio grazie al quale oggi tutti noi navighiamo in rete, ha in programma delle importantissime manifestazioni che coinvolgeranno un po' tutto il mondo. Ci sarà un evento organizzato proprio dal CERN al quale parteciperanno Tim Berners-Lee, che è considerato un po' l'inventore del World Wide Web, e Fabiola Giannotti, che invece è la presidente del CERN, e altri prestigiosi ospiti in collegamento da vari centri di ricerca. Noi abbiamo in collegamento con noi Pietro Zanarini del CRS4. Ciao Pietro.
Ciao Sergio, buongiorno.
Allora, il CRS4 ha avuto un suo ruolo all'interno dello sviluppo del World Wide Web e poi è stato protagonista con molte delle persone che ci lavoravano anche delle prime startup commerciali, diciamo, di internet. Pietro, allora cosa succede esattamente lato vostro il 12 di marzo?
Ma il 12, come hai detto tu, siamo intanto a livello appunto mondiale, in particolare sotto l'egida del CERN, della World Web Foundation, insomma di queste organizzazioni ormai che patrocinano lo sviluppo e il prosieguo del web nella maniera più possibile aperta e disponibile a tutti e corretta, diciamo, organizzano, quindi con in primis Tim Berners-Lee, l'autore stesso del web, martedì 12 di mattina un evento, diciamo, in streaming che appunto raccoglie quindi testimonianze di queste persone e stimola appunto tutte le persone nel mondo, diciamo, a riflettere su questi temi, e invitano allo stesso tempo a fare una cosa analoga magari nel pomeriggio, così che appunto la gente sia già vista la parte globale della mattina, a fare a livello locale degli eventi simili appunto per sollecitare discussioni e riflessioni sull'importanza di avere una internet e un web aperto.
Su quello che è successo, esatto, in questi 30 anni, grazie anche allo sviluppo di questa rete. Ma fermiamoci un attimo a spiegare anche a quelli che ci stanno ascoltando cosa vuol dire aver inventato internet. Internet esisteva, era una rete usata dai militari che poi è passata in uso alle università, però prima che diventasse, diciamo, quella l'autostrada telematica che utilizziamo noi tutti i giorni anche per ordinare le scarpe da tennis su Amazon, ci è voluto un passaggio importante che è la creazione del World Wide Web. Ce lo spieghi?
Sì, esatto, come dicevi tu prima, cioè le due parole chiave sono internet e il web. Tra l'altro, adesso un po' più in passato che adesso, spesso anche alcuni così diciamo giornalisti facevano un po' di confusione. In realtà internet è praticamente vecchissima, internet risale a addirittura i protocolli che si usano, no, tra i computer, tra di loro per far parlare internet, risalgono alla fine degli anni 60. Quindi internet è vecchissimo, quindi la mail, che è una delle...
Nasce in piena guerra fredda, possiamo definirla,
esatto,
quasi un prodotto della guerra fredda.
Come ormai molti sanno, si chiamava ARPANET all'inizio, sì, e nasce proprio con l'obiettivo di avere una rete che in qualche modo ha una serie di nodi, che però se un nodo va giù ci sono gli altri che prendono il controllo, quindi una rete, come dici tu, quasi a prova di sabotaggio anche per uso militare. Però a parte questo inizio così molto lontano, poi subito si è capito che era una cosa importantissima a tutti i livelli, al di là del discorso militare. Quindi la mail, dicevo, le prime applicazioni di internet risale ormai a quasi 50 anni fa. Però
era uno schermo nero con paroline verdastre che venivano,
esatto,
digitate da esperti, da informatici, da gente,
sì,
che sapeva,
diciamo,
come
soprattutto
entrarci.
Soprattutto da gente che aveva accesso a queste cose che allora costavano molto. Allora costavano, certo, molto i computer, non c'erano i computer, i personal computer ovviamente, quindi erano tutti grossi macchinari e costavano molto i collegamenti. La cosa che appunto ha creato questa diffusione a livello mondiale è stato il web, perché con l'introduzione del web, quindi a questo punto siamo a 30 anni fa, quindi esattamente nell'89, quando Tim Berners-Lee, un ricercatore del CERN, un fisico del CERN, che lavorava nel settore informatico del CERN, dove fra l'altro mi trovavo anch'io in quel periodo ormai da quasi 9 anni, e inventò questa struttura, in questo protocollo del web, questa architettura che lui subito chiamò World Wide Web per dimostrare quanto era importante e quanto era pensato, diciamo, già per essere a livello mondiale. E quando fece questa proposta, all'inizio neanche lui probabilmente sapeva quanto poi si sarebbe sviluppato nel futuro, però la storia, diciamo, gli dà ragione, anzi al di là delle più rose aspettative, nel senso che da allora effettivamente internet, grazie al web, è diventato accessibile praticamente a tutto il mondo, e non solo alle persone, ma, e queste sono le cose poi che vennero dopo, a una serie di oggetti, di cose, di strumenti, di tutte le cose praticamente connesse a internet. Adesso abbiamo più oggetti, più dispositivi connessi a internet di quanto abbiamo come persone, quindi praticamente è stata una rivoluzione che lui stesso ricorda, Tim, insomma, neanche lui si aspettava questo successo.
Ecco,
questo
Pietro,
però pone a posto anche dei problemi, che infatti alcune delle possibili tematiche, diciamo, riguardo a questi problemi, e magari ne discuteremo anche tra di noi il 12 pomeriggio, insomma, perché poi,
ecco, perché non abbiamo svelato questo aspetto delle sì, iniziative del 12, che è anche un po' il motivo per il quale oggi stiamo iniziando a parlarne con te qui su Radio X. Il 12, dopo la diretta mondiale che organizza il CERN da Ginevra con vari ospiti, in ambito locale, dove ci sono stati, diciamo, dei casi di scuola legati all'inizio di internet, cioè quindi proprio alla fase, diciamo, pionieristica di internet, ci saranno delle dirette con i protagonisti di queste storie. Una diretta la faremo proprio qui a Radio X alle 16 di martedì, e la trasmetteremo ovviamente via Facebook, in modo che tutto il mondo la possa seguire, oltre che in streaming e oltre che anche attraverso il canale FM di Radio X, per raccontare che cos'è stato internet a Cagliari e raccontare la storia del CRS4, raccontare la storia bellissima di Video Online, prima startup, diciamo, commerciale di internet importante in Italia, che tra l'altro era formata in buona parte da persone come te che provenivano proprio dal CRS4, che lavoravano parallelamente per il CRS4 e per la startup lanciata da Nicky Grauso. Racconteremo la storia di Radio X, prima radio web in Europa e primo streaming, primo caso di streaming, diciamo, europeo, e ripercorreremo quel percorso insieme con te, con Luigi Filippini, con Rainier Van Clay e altri protagonisti di quella stagione bellissima. Però torniamo ancora indietro, ricordami come venne coinvolto il CRS4 nel lavoro che stava coordinando il CERN a Ginevra sul World Wide Web.
Diciamo, quella che fu l'esperienza del web a CERN alla fine degli anni 80, e chiaramente alcune persone, come io in particolare, che mi trovavo al CERN, chiaramente vedevo già cosa stava succedendo. Quando appunto alla fine, esattamente il 3 novembre del 90, ho detto gli anni 80, sono degli anni 90 in realtà,
sì,
nel 1990, quando venne fondato il CRS4, da Ginevra mi spostai in Sardegna, a Cagliari, e effettivamente cominciamo subito nei primi anni, diciamo, a provare a vedere cosa si poteva fare con questo nuovo protocollo e così via.
Quindi
però
sei tu che hai portato il virus, diciamo, il portatore sano sei stato tu, diciamo, perché questo è un aspetto importante, cioè com'è che la Sardegna è diventata partner di questo progetto mondiale pazzesco che poi ha dato origine?
È chiaro che se sei sempre così, no? Nel mondo,
le persone,
dove sei con persone, diciamo, che ne sanno più di te, alla fine impari e porti qualche cosa.
Quindi questo giovane ricercatore bolognese che lavorava ormai da diversi anni al CERN viene in Sardegna.
Che casualmente lavorava nello stesso settore di informatica del CERN, dove c'era anche quest'altro giovane ricercatore inglese che poi diventò CER. Quindi chiaramente quando venne in Sardegna questo ricercatore cominciò, diciamo,
si portò dietro questo virus e sviluppò un gruppo di ricerca sul web.
E all'inizio in realtà non era esattamente proprio sul web, cioè, diciamo, c'erano applicazioni, diciamo, di ricerca nel settore informatico, visualizzazioni scientifiche e così via. Però l'orecchio c'era sempre diciamo, presente e attento a vedere come evolveva questa cosa interessante del web, che ripeto era stato fondato 30 anni fa, nell'89 era stato creato da Tim Berners-Lee, però non è che era proprio dormiente, però diciamo era ancora una cosa abbastanza ristretta, anche molto ristretta. E la cosa che lo fece veramente scoppiare e diciamo decollare fu quando un altro giovanissimo studente americano, Mark Andreessen, nel 93 inventò invece un browser. Adesso tutti noi, no, abbiamo i browser, i vari tipi di browser che ci permettono di navigare sul web, e questo americano inventò un browser che effettivamente era molto meglio del browser che aveva
quindi inventò l'ipertesto,
inventò Mosaic, inventò Mosaic, che era questo browser molto più semplice da utilizzare e soprattutto che poteva essere usato su macchine più economiche, sulle workstation Unix e non su macchine molto più sofisticate come quelle che aveva a disposizione al CERN e Tim Berners-Lee. Questo fece sì che, avendo a disposizione browser più semplici e quindi la gente poteva vedere molto di più il vantaggio di creare siti web, nell'estate del 93 un po' in tutto il mondo cominciarono a decollare, diciamo, e a partire i siti web. In Italia, in particolare in Sardegna, Cagliari, come hai ricordato tu, quindi nell'agosto del 1993 anche noi mettiamo in rete il sito web, che era il primo sito web italiano, www.crs4.it. E la cosa interessante è che una volta che il sito è in rete, non è che lo metti soltanto per le informazioni che riguardano il sito, quindi che ricerche si fa in questo centro di ricerca e così via, ma siccome allora, ricordo, non c'erano Google, non c'erano tutti gli altri motori di ricerca o possibilità di scoprire cosa si poteva fare sul web, i siti e quindi anche il nostro erano usati un po' per mettere in rete altre informazioni, altri servizi, diciamo, di utilità
contenuti
generale.
Dinamici, diciamo, contenuti di, esatto. che freschi, e così nasce il contatto, col giornale.
Esatto, da lì, come ricordi tu, poi magari ne parliamo meglio.
Ne parliamo meglio sicuramente martedì, però ne parliamo anche con te stamattina, perché voglio un attimo ricordare i protagonisti di quella stagione con te. Facciamo una piccola pausa di un minuto di musica e poi ritorniamo con Pietro Zanarini in diretta a Extra Life.
D'accordo.
Stai con noi.
Turn you down. Yeah, yeah. Want you to be my chauffeur. Be my chauffeur. Want you to ride me. Ride me downtown. Well, you ride so easy. Big mama just can't turn you down. Turn you down. Yeah, now I'm gonna buy you. Yes, I'm gonna buy you. Great big new car. Great big new car. You gonna ride so easy. I'm gonna be your only bro. Won't you be my chauffeur now? Can't turn you down. Yeah, yeah.
Ancora la voce di Nina Simone, protagonista della nostra playlist al femminile di quest'oggi, quando sono le 9 e 19 minuti, anzi quasi 20 minuti. Siamo al telefono col professor Pietro Zanarini del CRS4, allora col quale ci diamo del tu, per cui ti chiamo Pietro. Pietro, abbiamo iniziato a raccontare un po' della preistoria di internet e di come si è sviluppato grazie al lavoro di un gruppo di ricercatori del CERN del quale tu facevi parte, il World Wide Web, primo sito sardo, quello del CRS4, dove tu ti trasferisci in quegli anni. Chi erano i ragazzi che lavoravano con te al CRS4, a quel primo sito, a quei primi contenuti da mettere online?
Beh, nel mio gruppo c'erano alcuni ragazzi che tra l'altro dopo hanno fatto molte cose interessanti a differenza mia, che sono rimasto al CRS4 tuttora. Uno è Luigi Filippini, che anche lui sarà con noi martedì in questa chiacchierata interessante che faremo in radio con te e con gli altri ospiti. Poi avevamo anche un altro ricercatore al CRS4 che si chiama Luca Manunza, che collaborò e sviluppò una versione della mail utilizzabile via web, la cosiddetta web mail.
Sì, ricordiamolo ai nostri ascoltatori che non tutti lo sanno, prima per andare per consultare la web bisognava avere un software dedicato sul proprio computer e la mail doveva essere scaricata localmente sul computer, invece con la web mail si poteva fare quello che facciamo oggi con Gmail, per intenderci, andare sul web e interrogare i nostri messaggi attraverso un browser. Questa idea, questo concetto davvero rivoluzionario, quindi il primo sistema di webmail, fu pensato e sviluppato sotto forma di prototipo da un ricercatore giovanissimo del CRS4. Quanti anni aveva? Poco più che 20 anni, Luca.
Sì. E questa è una cosa. Poi ci sarà anche Andrea Mameli, che in quegli anni proprio del web, lui fece una tesi di laurea dove appunto il relatore eravamo a CRS4, ero io in particolare, una tesi di laurea utilizzando Java, che era appena stato sviluppato su web, per fare degli esperimenti, per simulare degli esperimenti virtuali sul computer, quindi laurea in fisica. Ci sarà Ivan Marcialis, che era anche lui un giovanissimo studente del liceo scientifico Alberti di Cagliari, che in collaborazione appunto con noi del CRS4
svilupparono il primo sito scolastico.
Il primo sito scolastico, esatto, quindi anche questa è una cosa importantissima. Adesso ormai le scuole sono tutte connesse, ci sono progetti, tra l'altro anche in Sardegna è molto attiva con progetti avanzati di introduzione di metodologie di didattica innovativa sulle scuole, ne stiamo realizzando anche adesso famose i progetti della linea B della regione Sardegna, quindi
e poi ci saranno Rainier Van Clay, che è stato
Rainier Van Clay, che prima tu parlavi del discorso dell'Unione Sarda, quindi Rainier Van Clay che era il system manager allora dell'Unione Sarda, e anche lì adesso magari non stiamo a anticipare troppo oggi, però era una persona fondamentale nell'Unione Sarda per poi far partire quel progetto che insieme a loro facciamo per mettere in rete i giornali.
Sì, perché con la complicità vostra e in particolare di Andrea Ruggero, che era un ricercatore vostro.
Andrea Ruggero, bravo, che l'hai ricordato, che era il tesista, l'abbiamo sempre chiamato tesista, adesso lavora a Rizzoli, Corriere della Sera ovviamente, però lui appunto con noi fece una tesi di laurea dove il progetto era appunto quello
mettere
di
mettere online un giornale.
Con Rainier Van Clay, che è ricordato appunto che era il system manager dell'Unione Sarda, quindi mandavo avanti questo progetto. Insomma, quindi
La cosa incredibile, Pietro, è che questi ragazzi, che erano dei ragazzi che stavano facendo delle tesi di laurea, stavano facendo come tesi qualcosa che non era mai stato fatto prima. Ed è incredibile. Questo ti dà l'idea di quanto avanzata fosse la ricerca che stavate facendo. Perché se un ragazzo in tesi di laurea metteva online il primo giornale al mondo, o uno dei primissimi giornali al mondo, veramente voleva dire essere all'avanguardia di quello che stava succedendo nel pianeta.
Sì, fra l'altro questo dovrebbe essere quasi, a mio parere, la norma. Cioè una tesi di laurea, una conclusione di un ciclo di studi dovrebbe essere, per forza di cose, un progetto molto ambizioso, molto difficile, per assurdo anche un qualche cosa che quando la inizi nemmeno sai se funziona o no, per capirci, quindi è una cosa talmente ambiziosa che non è detto che il tuo prodotto della tesi di laurea possa essere realizzato. E adesso vediamo, magari invece all'università c'è anche tesi di laurea velocissime con progettini un po' più piccoli,
che sembrano quasi dei copia e incolla di qualcosa che già è stato fatto. Così, con lo stesso spirito di una tesi di laurea, ma anche forse più scapestrato, perché così ci appartiene, insomma, questo tipo di atteggiamento, nacque anche Radio X, che nacque quasi proprio per un gioco, perché andando in America con questo gruppo che lavorava a video online, incontriamo i ragazzi che stavano sviluppando il primo software per lo streaming a Seattle. Stiamo parlando di Rob Glaser e di Real Audio, si chiamava Real Audio questa piattaforma. Prendemmo la prima licenza per fare streaming e mettere su un servizio di streaming, e lanciamo in rete dal febbraio del 95 questa radio, dandogli questo nome X perché non ci veniva nessun nome migliore, e creando la prima web radio, il primo segnale in streaming europeo. Tutto nasceva in maniera molto spontanea, ma perché tutto in realtà stava nascendo in quegli anni, perché c'era stata alla base questa grande, grande scoperta che aveva spalancato un mondo di opportunità.
Il web era così come internet, abbiamo detto prima, il web, che va visto quasi come un layer, uno strato al di sopra di internet a tutti gli effetti, è una, come dire, una infrastruttura abilitante, cioè proprio nel senso che abilita, che favorisce poi la nascita di servizi, di prodotti, di applicazioni in rete, appunto, sfruttano queste piattaforme standard, uniforme, quindi utilizzabili da tutti nello stesso modo. È importante il discorso della, appunto, della standardizzazione. Se le macchine e le persone parlano con la stessa lingua ci si capisce, se no non ci si capisce. E quindi, come dici tu, diciamo, questa ulteriore sviluppo del web rese possibile tutta una serie di nuove applicazioni, di nuovi servizi che nacquero allora. E tuttora adesso, diciamo, le possibilità, diciamo, che offre la rete, il web, nuovi protocolli e nuove applicazioni, sono un terreno molto interessante da seguire. Questo è il motivo anche per cui questi eventi, come dire, celebrativi che si fanno, e quindi in questo caso particolare il trentennale del web,
non si devono fermare all'aspetto celebrativo,
no,
certo.
diventano occasioni non semplicemente di celebrare, quello sarebbe l'aspetto, se vuoi, meno interessante, ma proprio l'esempio di l'utilizzo di queste giornate per stimolare assieme alle persone discussione, di vedere cosa ci aspetta anche il futuro, come ci si può equipaggiare meglio per conoscere queste cose, e quindi sapere anche utilizzare al meglio, ma non utilizzare dal punto di vista tecnico, anche e soprattutto da un punto di vista mentale e concettuale.
Pietro,
ci sono tante cose nuove che da allora sono nate, ne parleremo in quella giornata, appunto un po' alcune cose le avevamo accennate, il fatto che adesso internet, ci sono più oggetti, più dispositivi connessi che persone, no? L'internet delle cose,
certo.
L'internet delle persone, ci vogliamo dire, quindi social network e tutte le tematiche che ci sono dietro di privacy e di dati sensibili e così via. L'internet della finanza, nel senso del money, quindi certo. Bitcoin e le cose, cioè ci sono tante cose che si sono, come dire, sviluppate, e sono sicuramente temi interessanti, e ripeto, questi eventi celebrativi devono essere l'occasione proprio per coinvolgere le persone e parlare di cosa si può fare.
Pietro, tu che hai avuto la fortuna di vivere, diciamo, da protagonista quest'era straordinaria, questo, diciamo, questa specie di far west di internet, perché alla fine era questa, era una specie di febbre dell'oro, si è scoperta, si è sviluppata questa piattaforma del World Wide Web, e tutto è diventato, tra virgolette, apparentemente facile, qualsiasi cosa poteva essere ripensata in una nuova prospettiva, e quindi è stato un momento in cui c'è stata questa fioritura pazzesca di idee. Oggi è molto più difficile, perché oggi il web è una realtà consolidata, la sfida è molto più competitiva, mi viene da dire. Che effetto ti fa a paragonare, diciamo, l'ecosistema oggi delle start-up, del digitale, di chi si inventa un servizio attraverso la rete, a quello di 30 anni fa?
No, ma da un lato oggi, come dici te, è giustamente più difficile, perché appunto allora ci fu un periodo dove appunto qualunque cosa, e questo è anche negativo, però è anche comprensibile, qualunque cosa che avesse la keyword internet o web veniva, come dire, ipervalutata, certo, la bolla, certo, di internet. Adesso è chiaro che la situazione giustamente si è, come dire, stabilizzata, e da un lato, essendo più stabile, però è anche più difficile, diciamo, lanciare cose nuove, inventare cose nuove. Però come dicevo prima, siccome ci sono aperte tutta una serie di nuovi filoni, nuove applicazioni, alcune che nemmeno si pensavano alla nascita del web, si sono aperte quindi nuove opportunità. Magari non è così facile come allora, però non è nemmeno così difficile, e soprattutto sono scesi ulteriormente le barriere di ingresso in termini sia economiche che di infrastrutture necessarie.
Per, sì, il costo dell'hardware, il costo dell'hardware, ma anche, esatto, voglio dire, l'accesso alla finanza, l'accesso a delle risorse per sviluppare i progetti che al tempo non c'era. Cioè, o eri un grande imprenditore o eri l'università, era difficile trovare qualcuno che ti finanziasse un progetto per il web. Oggi è più facile.
Ma a parte il costo dell'hardware, effettivamente, che è sceso tantissimo, e soprattutto è sceso tantissimo negli hardware, come dicevo prima, non i PC, diciamo, o i telefonini, ma anche proprio i dispositivi che in qualche modo diventano intelligenti, no? Adesso si parla di città intelligenti, smart cities o case intelligenti, proprio perché sono tutte dotate di dispositivi che, quando le cose funzionano, devono essere in qualche modo, vuol dire, che non li noti, che lavorano senza che ti disturbino troppo, però che tutti questi dispositivi, questi sensori sono collegati in rete, in qualche modo funzionano perché sono connessi tra di loro, si parlano tra di loro. A livello industriale questi dispositivi, questi sensori sono scesi di prezzo drammaticamente, e quindi adesso possono essere effettivamente messi, costano meno, per dire, di un interruttore convenzionale, voglio dire, meccanico, essendo un componente elettronico. Quindi questo apre tutta una nuova serie di possibilità all'utilizzo. E poi diciamo, oltre a questi costi, il fatto che la rete, che allora prima era rete soprattutto, diciamo, coi fili, adesso sia coi fili che col wireless è veramente una struttura quasi come l'aria, voglio dire. Cioè, adesso puoi davvero dare per scontato che più o meno dovunque tu sia hai connessione in rete anche ad alta velocità, e questo ti permette ovviamente di avere tutta una serie di servizi in cloud o altre cose che prima non potevi avere. Adesso anche un tipo di applicazione che necessita un grande calcolo e che magari il tuo telefonino non può fare, la rete è così veloce che i dati vengono trasmessi praticamente in tempo reale a un server che magari sta in Australia, che vengono processati da un cluster di computer potentissimi, e sempre pochi secondi dopo vengono rimandati indietro in questa rete veloce al tuo telefonino. Quindi tu hai praticamente a disposizione una capacità di calcolo a livello mondiale impensato allora, impensabile, certo, quando, certo, la rete, certo, non c'era. Quindi tutto questo, tutta questa potenza a disposizione che hai, pensiamo adesso alle applicazioni che si possono fare con l'artificial intelligence, che ha bisogno di grossi computer per elaborare le sue, diciamo, i suoi risultati, e quindi tutto questo è adesso a disposizione, è possibile farlo, quindi si aprono nuovi scenari, nuove possibilità, e quindi siamo sicuramente in un periodo che non è meno interessante di 30 anni fa,
di quello di 30 anni fa,
e questo è positivo.
Allora, per parlare di queste cose ci ritroviamo con Pietro Zanarini e altri ospiti che abbiamo già nominato e altri che scoprirete il giorno collegandovi con noi in diretta martedì 12 a partire dalle 16 in diretta Facebook dalla pagina di Radio X e del CRS4, ovviamente anche in streaming audio dal nostro sito di Radio X e in live su FM sui 96.8. La mattina io vi ricordo la diretta invece dal sito del CERN per collegarci con Tim e gli altri ospiti importanti che si trovano lì a Ginevra. Io ringrazio Pietro Zanarini e ci rivediamo qui in studio martedì.
Grazie a te, Sergio, saluti a tutti, e ci vediamo
martedì. E a presto.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao. Ciao.